Atti, capitolo 9, il verso 15. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che io ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Dio sia lodato. Egli è uno strumento. Egli è uno strumento. In questa occasione, in questo giorno, parleremo appunto di Saulo diventato Paolo, uno strumento. Uno strumento. Chi è che dichiara questo? È colui che conosce perfettamente il cuore degli uomini. Chi fa questa dichiarazione è colui che riesce addirittura a pesare lo spirito, che con i suoi occhi, come fiamma di fuoco, riescono a leggere le cose più nascoste della nostra vita. Ed è Gesù, il Figlio di Dio, Dio vivente, che conosce ogni cosa, che dice: lui è uno strumento. Che bella confessione, che bella dichiarazione. È lui che la fa. Noi possiamo essere ingannati. Possiamo supporre che alcune persone siano degli strumenti, poi si rivelano dei lupi travestiti da pecora. Possiamo essere ingannati dalle apparenze e sappiamo bene che l'abito non fa il monaco. E noi sappiamo bene che ci sono delle persone travestite con maschere. Ebbene, il Signore che parla sa bene cosa c'è nel cuore. Ed è Lui che dice è uno strumento. E possa lo stesso Signore che lo ha dichiarato per Paolo, per Saulo, dichiararlo per noi quest'oggi. Guardandoti possa Lui dire è uno strumento. Come Dio disse di Giobbe, parlando con l'avversario: hai visto? Il mio servo, il mio servo. Gloria a Dio, quando il Signore ci riconosce come Suoi figli, quando è il Signore che ci riconosce come Suoi servi, quando è il Signore che ci definisce Suoi strumenti, noi siamo veramente onorati. Gloria a Dio. È uno strumento. Ebbene, vogliamo vedere come lo è diventato. Che cosa è accaduto nella sua vita affinché diventasse uno strumento? Se la vostra Bibbia è aperta, e me lo auguro, noi notiamo al primo verso che Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Cosa vedi in questi versi? Cosa noti in questi versi? Qui Saulo non è uno strumento. Qui Saulo è un'arma micidiale. È un'arma tagliente, è una bomba, è una minaccia, è come una belva inferocita che desidera fare strage. Lo dice anche in altre occasioni. Girate una pagina indietro, al capitolo 8, al verso 3. Saulo intanto devastava la Chiesa. Immaginate un leone, un orso, che entra in una chiesa e la devasta, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Qualcheduno dice che Paolo era un uomo piccolino. I napoletani direbbero piccolo ma male cavato. Una persona inferocita, spirante minacce, spirante, sembra proprio di vedere una belva inferocita con gli artigli estratti, con i denti esposti, una belva piena di odio. Pensando di fare del bene, faceva questo. Nell'Epistola dei Galati, quando scriverà a quella chiesa, nel primo capitolo, dice l'Apostolo Paolo, parlando di sé, al verso 22 dice: era sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede, quella fede che nel passato cercava di distruggere. Ecco Paolo, o Saulo, prima della conversione, un'arma micidiale, una bomba, un'arma tagliente. Nessuno voleva avvicinarsi a lui, nessuno doveva entrare in contatto con lui. Erano dolori, erano sofferenze, ma ora è uno strumento. È uno strumento di benedizione, è un portatore di pace, è il portatore dell'Evangelo, porta il nome di Cristo e lo porterà fino al martirio. Alleluia! Quest'uomo che era una minaccia, che era un'arma tagliente, che era una persona inavvicinabile, adesso è un vaso eletto, scelto da Dio per portare la gloria del Signore. Fratelli, io voglio interrogarmi questa sera e voglio domandarmi davanti a Dio, dinanzi allo specchio della sua parola: sono o no uno strumento di benedizione? La tua persona, la mia persona, il mio modo di agire, di parlare, il mio modo di comportarmi, che effetti produce sugli altri? Benefici? O al contrario, nella mia relazione, nei miei rapporti con gli altri, in casa, al lavoro, con il prossimo che incontro, sono strumento che porta il nome di Cristo, che porta l'Evangelo di Cristo, o sono un'arma diabolica, un'arma che danneggia, che rovina, che distrugge? Due cose possiamo essere: o strumenti di giustizia o strumenti di iniquità, dice l'Apostolo Paolo. E noi vogliamo essere strumenti definiti così dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che cosa è avvenuto nella vita di Saulo? La prima cosa che voglio considerare con voi è una profonda e totale conversione. Come è avvenuta questa conversione? Il termine convertire, il termine nascere di nuovo, il termine diventare una nuova creatura è un termine profondissimo che dobbiamo ripeterci, che dobbiamo annunziare. Il Signore ci esorta ancora oggi: ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, convertitevi dagli idoli all'Iddio vivente e vero. La conversione è il totale cambiamento, il totale rinnovamento. Non è una bella pitturata, una bella rettifica, è una resurrezione, è un rinnovamento, è nascere di nuovo. E per diventare uno strumento di benedizione, non più un'arma micidiale, io e te dobbiamo essere convertiti, profondamente convertiti, morti al peccato e risorti in Cristo. Possiamo dire: non sono più io che vivo. Paolo, no, Saulo non era più lui che viveva, con la sua malvagità, col suo odio, con la sua follia, con la sua falsa giustizia. Adesso è un uomo completamente diverso. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sia benedetto il nome del Signore. Come fa a convertirsi? Leggete con me, verso 3, durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò: «Chi sei, Signore?» Il Signore gli disse: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Per convertirsi veramente bisogna realizzare una grandissima verità: Gesù vive, Gesù è risorto, Gesù non è un semplice uomo, non è semplicemente un rivoluzionario, non è stato semplicemente un grande operatore di miracoli, egli è Dio fatto carne che è morto per noi sulla croce, più di questo è risorto ed è vivente, è alle destra del Padre. Chi sei, Signore? Lui pensava che quel Gesù di Nazareth fosse un impostore, una persona falsa, un traditore della fede ebraica. Invece scopre che è veramente il Messia, il Cristo che doveva venire. Sia benedetto il nome del Signore. Ma allora è vero. Io non ho creduto alla testimonianza degli apostoli, penserà nel suo cuore. Sapete, dal primo momento gli apostoli avevano sempre detto: egli è risorto. Colui che voi avete crocifisso è risuscitato il terzo giorno. Dio lo ha risuscitato. Durante tutte le predicazioni, se andiamo a leggere nel capitolo 2 e nel capitolo 3, noi troviamo questa grande verità, che i discepoli predicavano Cristo risorto, Cristo vivente, Gesù di Nazareth che era morto ed era risorto. E per questo sono morti anche i martiri, perché convinti che Gesù è risorto. Fratello, sei convinto? Sorella, sei convinta che Gesù vive? Egli è risorto, è qui in mezzo di noi. Egli non è morto, egli vive. Alleluia. La differenza fra il cristianesimo e tutte le altre religioni è questo, che il suo fondatore è vivente. Alleluia. Con un corpo glorificato. Gloria al suo nome, egli è vivo. Io sono Gesù, disse a Saulo. E questa è la prima cosa che converte. La seconda cosa che converte non solo è riconoscere che lui è vivente, è riconoscersi peccatori. Guardate, dice qui al verso 4, caduto in terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché mi perseguiti? E Saulo realizzò non solo che lui era vivente, ma realizzò che lui era il peggiore dei peccatori. Perché così dirà lui: io sono il primo dei peccatori, perché perseguitavo la Chiesa. Cosa dovette avvertire Paolo in quel momento? Cosa dovette sentire? La profonda convinzione dello Spirito Santo che lo faceva sentire sporco del peccato più orrendo. Stava perseguitando i santi, i figli di Dio, i discepoli del Cristo. Stava facendo il danno alle pecore del gregge del Signore. Stava facendo il lavoro dell'avversario, del diavolo, del distruttore. Si rese conto, come dice in Isaia, che la sua giustizia era falsa, era come un panno sporco davanti a Dio. E fratello e sorella, amico che ascolti, se vuoi diventare uno strumento di benedizione per il mondo, uno strumento che non fa danno agli altri e neanche a te stesso, uno strumento portatore di grazia, uno strumento di benedizione, devi convertirti riconoscendo che Gesù di Nazareth è vivente e risorto e che tu ed io e noi tutti siamo dei peccatori privi della gloria di Dio. Signore, aiutaci a avere questa consapevolezza. Mi dirai: fratello, ma questo messaggio per me, io sono salvato da 30 anni, io ho i capelli bianchi, sono 50 anni convertito, Questo messaggio doveva essere predicato in mezzo alle piazze. Fratelli, io che sono tanti anni di conversione ho bisogno di ricordarmi da dove sono stato tratto, di ricordarmi che ero un peccatore, che ero senza speranza e che solo per la grazia di Dio ora posso essere definito da Lui, per la sua infinita misericordia, uno strumento di benedizione. Non dimenticarlo, non dimenticarlo mai, da dove vieni. Non dimenticarlo mai chi eri. Ricordati quello che facevi, quello che pensavi, quello che dicevi. Ricordati quando ti alzavi il mattino, che cosa erano i tuoi desideri, i tuoi obiettivi. Quali erano i sentimenti che produceva il tuo cuore, quel cuore insanabilmente maligno. Fratelli e sorelle, non dimentichiamoci quanto sia bella e grande la conversione. Andando avanti, che cos'è che lo ha considerato, che lo ha trasformato uno strumento? Ed è non solo una profonda conversione, ma una totale consacrazione. E infatti, avete la Bibbia aperta? Al verso 6 dice: egli tutto tremante e spaventato disse: Signore. È interessante, fratelli, tremante e spaventato. Lui che non temeva niente e faceva tremare gli altri, faceva terrorizzare gli altri. Adesso lui è tutto tremante e spaventato e si rivolge al Signore Gesù di Nazaret con questa parola: Kyrios, padrone, Signore, cosa vuoi che io faccia? Oh, benedetto il nome del Signore! Ecco cosa rende uno strumento di Dio. Ecco cosa rende una persona diversa dalle altre, una fonte di benedizione, una totale conversione, una profonda consacrazione. Signore, cosa vuoi che io faccia? Questo dovrebbe essere il desiderio e la preghiera di ognuno di noi, attenzione, ogni mattina. Da quando apri gli occhi, deve essere questa la preghiera. Signore, padrone della mia vita, tu che la governi, cosa vuoi che io ti faccia? Qual è la tua volontà? Fino adesso ho fatto quello che io volevo, da adesso voglio che tu mi ordini. Questo deve essere la consacrazione del tuo cuore. Ogni giorno deve essere questa la tua preghiera. Signore, aiutaci ad essere strumenti e lo saremo. E lo sarai, sorella e fratello, lo sarai e sarai una benedizione quando tu, alzandoti al mattino e durante il corso della tua giornata, dirai proprio questo: Signore, cosa vuoi che io faccia? Benedetto il Signore. È importante sapere quello che Dio vuole da te. È importante scoprirlo. E lo scoprirai se glielo domandi. Lo scoprirai se glielo chiedi. E Dio ti preparerà delle opere buone dinanzi a te affinché tu le possa praticare, perché Dio ti prepara un lavoro, ti programma un compito e se tu sei un fedele strumento lo troverai dinanzi, il compito che ti ha preparato. Sorella, fratello, io voglio parlare a strumenti nelle mani di Dio questa sera. Alleluia. Una completa consacrazione che avviene grazie alla pienezza dello Spirito Santo anche. Al verso 18 dice che Anania andò in quella casa, gli impose le mani e gli disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sii riempito di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista, poi alzatosi fu battezzato e poi di conseguenza ripieno di Spirito Santo. Alleluia. Signore, riempimi ogni giorno. riempimi di Spirito Santo, non solo fammi parlare in altre lingue, ma donami la potenza, l'amore, la passione, lo zelo per la tua causa, e sarò uno strumento per la tua gloria. Non voglio allungare molto, voglio toccare un altro punto, anche questo inizia con la C, una totale conversione, una profonda consacrazione ed una intima comunione con Dio. Guardate questo verso, quanto è prezioso. Verso 10. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, il Signore gli disse in visione: Anania. Egli rispose: eccomi, Signore. Notate l'obbedienza di quest'uomo. Eccomi, Signore. Anche lui era uno strumento. E lo sarà in modo speciale per Paolo. E il Signore a lui: alzati, vai nella strada chiamata diritta, cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera. Bello anche questo. E chi è che dice che è in preghiera? È colui al quale Paolo pregava. Lo aveva conosciuto poco prima. Chi sei, Signore? Sono Gesù. E adesso, per 3 giorni, Paolo non vede, non mangia, non beve. Cosa fa? Prega. Prega Gesù. E colui che dice è uno strumento perché riesce a capire, pesare il suo spirito, testimonia e dice: egli sta pregando, sta veramente pregando. Sapete, perché qualche volta io posso fare finta di pregare. E voi potreste dirmi: lui è in preghiera, ma magari sono in ginocchio, magari dico: Signore, Signore, però la volontà di Dio, mi comprendete? Chi è che dice è uno strumento è lo stesso che dice è in preghiera, e lui sa quando io sto pregando, la preghiera con la P maiuscola. Signore, aiutaci ad essere uomini di preghiera, quella preghiera che tu riconosci come tale, non una preghiera fittizia, rituale, non un recitare. E facciamo attenzione, anche gli evangelici dopo un po' di tempo possono recitare preghiere, come quelle che facciamo a tavola. Se la facciamo con la mente lontana, possiamo dire preghiere apparentemente spontanee, ma colui che riconosce la preghiera dice: questa non è preghiera. Questa non è preghiera. Ma Gesù diceva ad Anania: lui è in preghiera. Anania disse: ma tu mi mandi da un leone, da un uomo inferocito. E ciò che tranquillizza Anania è il fatto che Paolo è in preghiera. Tu devi avere paura degli uomini e delle donne che si definiscono cristiani e non pregano. Dobbiamo avere timore di quelli che non pregano. Quelli fanno paura, quelli fanno danno. Quelli sono delle armi micidiali, ma se c'è un uomo che sa pregare con tutti i suoi limiti, con tutte le sue colpe, se che sa umiliarsi davanti a Dio, quell'uomo, quella donna sarà uno strumento di benedizione. Vuoi essere di benedizione in casa tua? Sul tuo posto di lavoro? Torna a pregare. Non cessate mai di pregare. Fratelli, oggi più che mai è tempo che la Chiesa torni ai piedi della croce. Oggi più che mai è tempo che la Chiesa torni sulle proprie ginocchia e torni nelle proprie camerette, quelle camerette dove noi frequentiamo quotidianamente la preghiera, chiudendo l'uscio dietro alle nostre spalle e con tutto il cuore invocando l'Iddio vivente. Uno strumento lo sarà se è veramente convertito, veramente consacrato e veramente in comunione con Dio. Sarai sempre uno strumento. Se ne accorgeranno tutti e tutti diranno: gloria a Dio, nell'udire che Saulo era diventato un apostolo e stava sulla via del Signore, tutti glorificavano Dio con grande stupore, con grande meraviglia. E così sarai tu. Benedetto il nome del Signore. È uno strumento, l'ho scelto io per portare il mio nome davanti ai popoli, davanti ai re, ai figli di Israele. Portare quel nome è faticoso, a volte veramente doloroso, a volte un grande sacrificio, ma non c'è vanto e gioia più grande che portare il nome del Signore Gesù Cristo. Fratello, tu sei uno strumento che Dio ha scelto. Non perdere questa chiamata, non perdere questo privilegio. Rimani così fino all'ultimo respiro della tua vita. Vivi la conversione, vivi la consacrazione, vivi una profonda comunione e sarai e rimarrai uno strumento nelle mani di Dio. Signore nostro, benedetto in eterno, chiniamo il nostro capo e adoriamo il Signore.